Alleluia. Questa mattina vi ho mandato un versetto che avrete detto, con chi ce l'ha il pastore? Avete pensato così questa mattina? Se uno scandalizza uno di questi piccoli, sarebbe meglio che morisse, sarebbe meglio che non fosse mai esistito. Se uno fa perdere la fede a uno di questi piccoli, parole pesanti, mamma mia, ma non sono le mie, sono quelle di Gesù. Gesù nel Vangelo di Matteo, al capitolo 17, anzi al capitolo 18, al verso 5 diceva: chi riceve un piccolo fanciullo come questo nel mio nome, riceve me. Quindi quando vi danno fastidio i bambini, datevi una correzione subito, che siano figli, che siano nipoti, che siano vicini di casa. Se un bambino vi dà fastidio, datevi una regolata, che c'è qualcosa che non funziona in voi, non nel bambino. Pensateci attentamente. A Gesù i bambini non davano mai fastidio, d'accordo? E se nei nostri culti i bambini fanno un po' di rumore, sono solo vivi e sono solo bambini, e quindi gli vogliamo bene lo stesso, e non siamo lì, fagli paura, vai al culto di sto zitto, assoluto, e così dopo arrivano qua tutti tremanti, ma andare alla presenza del Signore è così? No. Andare in braccio a Gesù era veramente un gioco, un divertimento. E i discepoli che non capivano questo glieli portavano via e dicevano: no, ma lascia stare. E invece Gesù dice: un momento, se si tratta di bambini, qui non si scherza. E dice esattamente queste parole: chi avrà scandalizzato, chi avrà fatto perdere la fede, chi avrà fatto perdere la fiducia a un bambino, sarebbe meglio che non fosse mai esistito. Wow, è pesante. È Gesù che dice queste parole. La nostra traduzione dice chi avrà scandalizzato, ma noi con la parola scandalizzato non capiamo bene che cosa vuol dire. Sai, un scandalo. Tante volte siamo uno scandalo, nel senso che facciamo perdere fiducia alle persone. E i bambini non sono bambini solo quelli che hanno pochi anni. Bambini sono anche quelli che sono appena nati nella fede, sono quelli a cui voi testimoniate di Gesù, gli parlate di Gesù, poi dopo gli urlate contro qualcosa o urlate contro qualcun altro, e allora le persone non capiscono, dice: ma questo chi è? Dottor Jack e Mr. Hyde, con me si tratta buonino, poi con gli altri urla e impreca, com'è possibile? Com'è possibile che dalla stessa sorgente venga fuori il dolce e il salato? E allora Gesù, di fronte a queste cose, dice: datevi bene una regolata, perché quello che voi fate può essere molto grave. Cioè, lo stesso bambino, che può essere un bambino fisico, può essere un bambino nella fede, ha bisogno di vedere in noi la coerenza dei padri, la coerenza di quelli che si comportano bene sempre, quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male, quando siamo in casa che nessuno ci vede, quando siamo per strada o quando siamo in chiesa, abbiamo bisogno di coerenza, perché sennò succede una cosa gravissima, che questi bambini, che siano spirituali o fisici, perdono fiducia. E quando un bambino perde fiducia nei suoi padri, perde fiducia in sua madre, perde fiducia negli adulti, avrà grosse difficoltà a vivere. E questa cosa il Signore vorrebbe che non succedesse. Non vi dico questo per farvi sentire in colpa, ma semplicemente perché dobbiamo bisogno, e dalle varie testimonianze abbiamo capito, abbiamo bisogno di valorizzare ogni nostra azione, di essere sempre mossi e guidati dallo Spirito Santo. E voi mi direte: di nuovo ci parli dello Spirito Santo? Sì, di nuovo vi parlo dello Spirito Santo. Di nuovo vi parlo di Dio in voi, di nuovo vi riporto all'origine di ogni bene. Ogni bene ha origine in voi per la grazia di Dio. Dio ha messo in voi il suo Santo Spirito perché voi possiate essere santi. Perché se non c'è lo Spirito Santo, noi santi non lo potremo mai essere. Perché la santità è qualcosa che nasce nel cuore e poi cambia i nostri pensieri e le nostre azioni. Lo Spirito Santo inizia da dentro e viene fuori. La religione inizia da fuori e non arriva da nessuna parte. La religione mi si impone, mi dice devi essere bravo, devi essere bello, devi essere buono, devi vestirti in un certo modo, devi andare in un certo posto, ma il cuore non cambia. Gesù entra nel cuore, ci riempie con lo Spirito Santo, ci insegna ad amare e da dentro di noi nasce la sorgente del bene. Ed ecco perché i cambiamenti sono radicali. Vi riporto nella lettera ai Romani. Nella lettera ai Romani, al capitolo 7, c'è qualcosa che ci aiuta a comprendere questo passaggio. La fine del capitolo 7 arriva a una conclusione l'Apostolo mentre sta scrivendo e parla della legge che combatte dentro. Allora, leggiamo da qualche versetto precedente. Verso 18 dice: infatti io so che in me, cioè nella mia carne, cioè nella mia umanità, non abita alcun bene. Qua quando parla di carne parla di egoismo, parla di umanità terrena, di realtà fisica fine a se stesso. Infatti io so che in me, cioè nel mio egoismo, nella mia carne, nel mio essere io, non abita alcun bene. Io lo so che questa definizione non piace a nessuno, ma prima ce ne rendiamo conto, prima ce ne facciamo una ragione, meglio è. Perché finché pensate di cavarvela da solo, voi farete sempre Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Un po' sarete buoni, un po' sarete una roba schifosa. Scusate la terminologia poco carina, ma in quanto a me, in quanto al mio egoismo, in quanto al mio essere uomo da solo senza Dio, faccio schifo. Cioè non abita alcun bene. Perché si trova sì la volontà, la teoria del bene la sanno tutti. Ogni religione insegna bene più o meno. Ma la capacità di fare il bene non c'è. Perché? Perché il cuore non è ancora nuovo. Quindi esprime bene l'Apostolo questo combattimento. Perché si trova in me la volontà di fare il bene, ma non trovo il modo di compierlo, non trovo la capacità di farlo, cioè non sono in grado di farlo. Io vorrei perdonare, ma quello mi fa i dispetti sempre e io non ne posso più. La mia carne, il mio egoismo si comporta così, perché in teoria so che sarebbe giusto amare, perdonare, porgere l'altra guancia, ma quando si tratta di farlo tutti i giorni, da solo non ce la faccio. Perché? Perché in me, quanto a me, uomo egoista, non ho questa capacità di amare. Ma continuiamo questo percorso, perché se ci fosse solo questo saremmo senza speranza. Perché nonostante i nostri tentativi, ci ho provato. A volte i fratelli e le sorelle mi dicono, ma io ci ho provato a perdonare. Ma poi di nuovo si è ripresentato, di nuovo. E allora, di nuovo, abbiamo bisogno della grazia di Dio. Continuiamo a leggere questa parola. Dice, ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Ah, c'è qualcosa di corrotto dentro di me, c'è il peccato. La corruzione è dentro ogni essere umano. Che ci piaccia o no, in noi c'è. esiste un guasto. C'è un guasto, c'è qualcosa di marcio, c'è qualcosa di rotto che non può essere aggiustato dalle nostre mani. Allora io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. E credo che tutti abbiamo fatto questa esperienza. Io, Signore, volevo perdonare, volevo comportarmi bene, volevo, e poi mi ha provocato e io ho reagito, è scoppiata la guerra. Quindi la volontà, il pensiero di fare il bene c'è, ma la capacità, se non ce la mette Dio, noi non ce l'abbiamo. Allora, io prendo piacere, mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore. Quando si tratta di parlare delle cose giuste di Dio, oh, come siamo bravi, siamo più o meno tutti teologi e spieghiamo la Bibbia esattamente come è scritta. E a parole siamo bravi, ma poi c'è lo scatto. Come ti comporti quando vieni provocato? Come ti comporti nella vita fisica di tutti i giorni? Come ti comporti con tua moglie? Come ti comporti con tuo marito? Come ti comporti con tuo figlio? Quando nessuno ti vede, chi sei? Non dovete rispondere a me, ma questa domanda è quella domanda che si mette l'apostolo. E allora io vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Ci rendiamo conto di questo fallimento che è dentro di noi, che più ce lo nascondiamo e più falliamo, più facciamo finta di essere bravi e più viene fuori la schifezza e la teniamo nascosta, facciamo finta di niente, è solo uno sbaglio, è una debolezza, eh? Quando chiamiamo il peccato la chiamiamo debolezza, eh? Siamo bravi a nascondere, perché poi ognuno, siamo tutti difettosi, eh? Ma non è questa la strada che il Signore ha preparato per noi. E arriva alla conclusione, dice: miserabile me uomo, verso 24, miserabile me uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Credo che tutti noi dobbiamo bisogno di arrivare a questo punto interrogativo, a questa svolta, a questo bivio. Adesso basta, la smetto di far finta. La verità è che dentro sono marcio e ho bisogno di qualcuno che mi liberi. Chi mi libererà? Chi mi darà questa libertà? Chi mi libererà dalla schiavitù del peccato, dei pensieri, delle arrabbiature, di tutto quello che sono i miei sentimenti, i risentimenti, di tutte quelle abitudini acquisite negli anni che mi fanno essere quello che sono? In apparenza sono una brava persona educata, ma dentro sapessi che cosa c'è. Tutti noi siamo dovuti arrivare a quel capolinea, a quel bivio e dire: Dio, se non mi liberi tu, qua io veramente vado male. E allora l'apostolo Paolo, che si identifica in questa realtà che lui stesso aveva già vissuto, e dice: miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Chi mi libererà dal mio egoismo? Chi mi libererà da questo fatto di pensare di essere io l'unico e il solo e l'unica ragione della mia vita sono io stesso? Chi mi libererà da questo modo di ragionare egoista? E allora si rilassa e dice: ti rendo grazie, Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio e con la carne la legge del peccato. Allora di nuovo, che cosa significa? Con la mente servo Cristo e con la carne, cioè con l'egoismo, con la mia vecchia umanità, servo il peccato e non sarò capace di fare altro. Se non riceviamo Gesù nella nostra vita come Signore, questa situazione rimane: bei pensieri, belle intenzioni, ma cattive azioni. A fasi alterne. Quando la situazione si fa dura, crolliamo regolarmente. E questa credo che è l'esperienza di molti. Ma è tempo che ci affidiamo al Signore. La nostra posizione di fede, ora dunque, capitolo 8, il primo versetto, non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Dove sei? Sei nato di nuovo? Sei in Cristo Gesù? Non hai solo fatto un battesimo in acqua, ma c'è di più. Cristo è dentro di te, perché vi parlavo dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è Dio che abita la tua vita. E allora, non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, i quali non solo pensano, non solo ragionano, non solo parlano, non solo chiacchierano, ma camminano, cioè vivono ogni giorno in una vita nuova. Vivono in una vita nuova. Non accontentatevi di essere cristiani della teoria. Troppi di noi, per troppo tempo, siamo stati a fare teologia. Ci siamo raccontati tutte le cose di Dio. Ci siamo litigati su tutti i versetti della Bibbia, ma il nostro cammino, cioè il nostro percorso, le azioni della nostra vita, quali sono? Perché qua dice, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Che cosa vuol dire camminare secondo lo Spirito? Vuol dire produrre quelle azioni che fa lo Spirito Santo. Sorella stamattina ci ha ricordato l'amore. Chi cammina in Dio cammina nell'amore. Fa delle azioni che sono amore, che sono pace, che sono benevolenza, che sono benignità, che sono... vi ricordate, se leggiamo Corinzi 13, ci dice esattamente che l'amore è paziente, benigno, non invidia, non si vanta, non si gonfia, ma è sempre ben disposto. E addirittura dice che l'amore passa sopra ogni cosa, addirittura dice che l'amore non tiene conto del male, non dà valore al male, non valorizza il male, né quello degli altri, né quello che ti viene fatto contro, non gli dà valore. Perché? Perché l'amore può ogni cosa ed è fatto per durare per sempre. Allora, di nuovo, entriamo in questa cosa e dobbiamo fare delle scelte. Camminare per lo Spirito, non solo teorizzare dello Spirito. Troppe volte ci siamo accontentati di teorizzare dello Spirito. Abbiamo parlato di Dio in tutte le maniere. Noi evangelici siamo bravi in questo, perché abbiamo studiato la Bibbia, la conosciamo, e per ogni versetto abbiamo una spiegazione. E siccome di versetti ce n'è tanti, allora parla. Ok, va benissimo parlare, ma che cosa fai? Come ti comporti? Cosa fai quando sei in casa? Cosa fai quando sei al lavoro? Cosa fai quando sei per strada? Come ti comporti quando guidi? Chi sei? Perché qua viene fuori la fotografia. E allora la parola del Signore ci ricorda: i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Alleluia. Se voi volete vivere da figli di Dio, non avete alternativa. Se non sarete sempre dei bravi religiosi, il mondo è pieno di religiosi, e di religioni ce ne sono tante, una più o una meno, più o meno, dicono tutti di voler fare del bene. Ma la nostra relazione con Dio ci porta ad essere persone che camminano, che vivono, che fanno azioni. E le azioni dello Spirito sono azioni di grazia, sono azioni che si vivono tutti i giorni e sono dettate dalla legge dello Spirito della vita che è stato messo nei nostri cuori. Ecco perché vi dico, inizia da dentro e va verso l'esterno. Non amo perché sono obbligato e perché comunque è conveniente, ma amo perché Dio mi ha amato e quindi di conseguenza amare diventa la cosa naturale, anche se non è corrisposto. Fate attenzione. Perché Dio ci ha amati quando noi non lo calcolavamo proprio. Lui ci ha amato lo stesso. E Dio ci ha dato il suo amore, perché così anche noi possiamo amare anche chi non ci ama. E possiamo continuare a farlo finché ce n'è bisogno, anche per l'eternità. Non è un problema. Perché? Perché la sorgente che Dio ha messo dentro di noi è una sorgente che non si consuma, non si esaurisce. Anzi, chi crede in me, dice Gesù, fiumi di acqua viva, wow! Non solo goccioline, non solo un piccolo rubinetto, ma fiumi di acqua viva sgorgeranno dal tuo cuore, dal tuo seno. Quindi la legge dello spirito e della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quello che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza, a motivo della carne, a motivo del mio egoismo. Le regole le conosciamo tutti, 10 comandamenti sono scritti da 3.000 anni e poi comunque li conoscevano anche prima. Eppure nessuno li ha mai rispettati. Perché? Perché questa legge abbiamo bisogno che sia scritta nei nostri cuori. Così amare e perdonare diventerà il nostro stile di vita. Quindi non accontentatevi di avere questa teoria. Di nuovo vi riprendo il passo di Galati. Galati ci riporta, e ve la voglio leggere in una versione un po' diversa, perché a volte, leggendo sempre la stessa versione, a volte abbiamo qualche difficoltà nella comprensione. Questa parola dice Galati 5, quando dice al verso 16, io vi dico, camminate secondo lo Spirito, di nuovo c'è questa parola, camminate, vivete, camminate, fate azioni, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Ho pescato un'altra traduzione che ci aiuta a comprendere questo pensiero, perché noi per carne, che è la carne quella che facciamo a fette, la mettiamo in padella, la carne che cos'è? Che cos'è la carne? È il mio corpo fisico, che cos'è la carne, no? E quindi, oppure pensiamo alla carne perché il peccato, perché la sessualità, perché tutta una serie di robe, no? E ho trovato una traduzione che parla della carne e la traduce come desideri egoisti, no? Ego sum, io al centro del mondo, io Dio di me stesso, io che ho bisogno e voglio e ho diritto di avere tutte le attenzioni, quindi dalla carne, quindi dall'egoismo, capite? Ecco perché l'orgoglio, ecco perché tutti i peccati sono giustificati, perché io sono al centro del mondo, ho bisogno di tutto e di tutti, tutti devono guardare a me e tutti devono essere al mio servizio. Questo modo egoistico si chiama carne. Qui è tradotto carne. Quando voi vedete questa parola carne, se vi scatta la lampadina che dice egoista, 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 al centro del mondo, sempre io. Ecco, questa realtà abbiamo bisogno di capire, perché anche come cristiani spesso siamo egoisti. Lo dico per me, ma il Signore dice a me di camminare nello Spirito e quindi di rinunciare a questo egoismo in maniera spontanea e naturale. Allora io dico, dice l'Apostolo, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri del vostro egoismo. Possiamo leggere in questa versione così. Scusate. Allora ho perso il segnale. Ce l'hai nella versione? Bene, leggi, grazie. Leggi dal verso 16 al 22.
Vi dico dunque, obbedite soltanto allo Spirito Santo, ed egli vi dirà dove andare e cosa fare. In questo modo non correrete più
Amen. Amen. Alleluia. Vi è piaciuta questa traduzione? Dice le stesse cose, però a volte dette con parole diverse, ci aiuta a capire che il nostro problema, che traduciamo per carne, si chiama anche egoismo. Perché finché noi ci mettiamo sempre al centro del mondo, il mondo non funziona, il nostro mondo gira tutto storto. Perché? Perché al centro ci deve stare Dio. E quindi, se siete ripieni di Spirito Santo, Dio è il vostro centro. Se camminate nello Spirito, pace, gioia, amore, questo è il frutto naturale che vi esce dal cuore. Non vi dovrete sforzare ad amare e a perdonare. Qualche volta mi dite, ma è fatica. La fatica vera è continuare a guardare al Signore. Continuare a dire, Gesù, tu hai ragione e io ho torto. E non importa l'età che hai, perché puoi avere 70 anni di fede, ma se non guardi a Gesù e non cammini nello Spirito, diventi una brutta persona. Capite quello che vi dico? Se stai attaccato a Gesù, sei una persona meravigliosa. Ma se cammini nella tua carne, diventi una brutta persona. Perché nella nostra carne siamo veramente brutti. Nel nostro egoismo siamo veramente brutti. Se mi vedete nel mio egoismo, sono una brutta persona. Nessuno di voi verrebbe qua. È così. È così. Io sono andato da Gesù perché ero una brutta persona. E ci voglio stare con Gesù. Perché Lui è bello. Lui è buono e Lui è capace di amare e perdonare comunque sempre. Ed è Lui che trasforma la vostra vita a sua immagine e somiglianza. Ma la scelta di obbedienza è la vostra scelta. Voi non camminerete per lo Spirito perché Dio vi costringe a farlo. Voi non amerete e perdonerete semplicemente perché siete obbligati. Lo farete perché è la vostra scelta. E lo Spirito Santo è con voi, dentro di voi, vi darà tutto l'aiuto necessario per amare giusto, per amare meglio e sempre di più, e sempre meglio e sempre in modo più intelligente. Perché il frutto dello Spirito sia completo in voi. Non solo, sì, io c'ho la pace, quell'altro, sì, io c'ho l'autocontrollo. Ok, pace, autocontrollo. Ma l'amore, tutti hanno la capacità di amare se hanno Gesù nel cuore. Tutti siamo capaci di essere nella gioia. La gioia è un modo di vivere, di essere, che viene da dentro. Parliamo spesso di amore, ma questo non basta parlarne, dobbiamo farlo. Parliamo di gioia, la gioia è uguale. Hai bisogno di rallegrarti ogni giorno. Perché? E ci sono tante cose tristi nella vita. Decidi tu, se tu guardi le cose tristi, la tua faccia sarà triste. Ma se guardi a Gesù, Dio ti darà sempre un buon motivo per essere felice. Mi credete? Guardate Gesù. Lui vi ama comunque, vi ha amato come siete e vi accompagna ogni giorno. E questo è un buon motivo per essere sempre felici. E allora la gioia dello Spirito, la gioia della grazia di Dio è il vostro stile di vita. E così anche la pace. La pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza e conoscenza guarderà i vostri cuori, i vostri pensieri quando, qualcuno si ricorda? Quando succede che questa pace di Dio entra nella nostra vita? Forza, forza. Quando rimaniamo in Cristo Gesù, c'è una parola che dice che quando siamo preoccupati, quando siamo ansiosi, quando abbiamo delle difficoltà, cosa facciamo? Preghiamo, supplichiamo, chiediamo a Dio grazia. E dice la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza e conoscenza riempirà i vostri cuori e i vostri pensieri. Alleluia. Quando ti manca la pace, fai un tuffo nella preghiera. Fai un tuffo nella preghiera, dici Gesù, ma questa cosa mi preoccupa, sono preoccupato perché mio figlio, perché mio marito, perché mia madre, perché mia moglie, perché ci sono cose che ci preoccupano, è normale, siamo umani, siamo in un mondo complicato. E allora la preghiera, Gesù, Gesù pensaci tu, io mi fido di te. E come è successo a Carlo questa mattina, la pace di Cristo riempie il tuo cuore, i tuoi pensieri, la tua, il tuo atteggiamento di vita è il frutto dello Spirito. Impariamo a fidarci di Dio. E allora il frutto dello Spirito è anche pazienza, cioè la capacità di soffrire senza farsi perdere la speranza. Pazienti nelle afflizioni, perseveranti nella preghiera. Gentilezza. I figli di Dio possono imparare la gentilezza. Anch'io posso imparare la gentilezza. E questa è per voi una buona notizia, perché non sempre sono gentile. Ma anche io ho ricevuto da Dio la mia buona dose di gentilezza. Io che per natura non ce ne ho neanche un po'. Quando mi vedete gentile, ricordatevi, ringraziate il Signore, perché comunque questa è solo grazia. Ma tutti noi abbiamo la dose sufficiente, necessaria per la nostra vita, di tutta la gentilezza di cui abbiamo bisogno. Perché poi la gentilezza è una nostra necessità, oltre che una benedizione per chi ci sta attorno. Perché se non siamo gentili, i messaggi non passano. Anche le cose più semplici, se le condividiamo con gentilezza, passano. Ma se siamo duri, difficilmente il messaggio passa, anche se è giusto. La bontà è una caratteristica di Dio. Dio è buono ed è capace di farci diventare buoni tutti quanti. Noi che per natura buoni non siamo, in Cristo Gesù siamo buoni. E non è un'etichetta che mi metto addosso, ma è un modo di vivere. E quando siamo buoni, facciamo cose buone, ci preoccupiamo di fare cose buone. Perché vi dico tutte queste cose? Perché tutte le volte che io cammino nella carne, io rischio di fare del male a qualcuno. Gli scandali, come facciamo? Come facciamo a far perdere la fede alla gente? Quando ci guardano e dice, sì, quello dice adesso un cristiano, ma guarda come si comporta, guarda come parla, guarda come agisce. Ma quelli che camminano nello Spirito sono buoni, sempre, comunque. E non è la storia dei tre somarini, tra cui c'era quello che si diceva buono, no? Essere col Signore, essere buoni non vuol dire essere fessi, perché siamo buoni per grazia di Dio e non c'è niente di male nell'essere buoni. Anzi, è una virtù che Dio dà a tutti quelli che credono. Fede. Uomini e donne di fede, giovani o anziani di fede, che non hanno paura del futuro. Perché hanno fede, sanno che Dio provvede. Continuamente vi parlano del clima, certo abbiamo avuto un'estate calda, ma è successo anche 150 anni fa, qual è il problema? Non c'è niente di nuovo sotto il sole. E comunque, io alla fine del mondo, cos'è? Tra 6 giorni, no, 4 giorni, eclisse, non so cosa, e tutti che si preoccupano perché è la fine del mondo. Ma ragazzi, è una vita che si preannunciano delle cose del genere. Noi siamo chiamati a vivere per fede, a fidarci di Dio. E quindi possiamo vivere sereni, anche se questo mondo crolla, noi sappiamo che la nostra vita è custodita in Cristo Gesù. E quindi non vi lasciate spaventare. Avete fede, vi fidate del Signore. La fede è stata messa nei vostri cuori e la potete vivere ogni giorno. Questa mansuetudine, capacità di ascoltare la parola del Signore e di metterla in pratica. Mansuetudine, abituati alla mano del padrone, che fate esattamente quello che il Signore vi dice di fare e lo fate senza ribellione. Perché se non lo fate con docilità, sarete poi costretti a farlo, comunque. Ma la mansuetudine è una caratteristica dei figli di Dio che si lasciano guidare dallo Spirito Santo e quindi di conseguenza anche l'autocontrollo. Non dite, io non, il mio carattere io certe cose non le sopporto, io devo scoppiare, devo... Profetizzate voi stessi cosa volete fare. Ma se siete figli di Dio, avete la possibilità di un controllo completo, anche delle vostre emozioni. Non importa le ferite che avete ricevuto nel passato, il Signore è qui per guarirvi e per prendersi cura di voi.